Allora, questa serie di incontri, il laboratorio, il seminario sulle fonti d'archivio per lo studio dell'arte contemporanea, ecco,
io pensavo di ascoltare l'intervento così. scritto con una presentazione di che cos'è il Museo del Novecento e qual è la sua origine e appunto, da dove nasce e da dove deriva, da dove arrivano le sue collezioni. E poi in un secondo tempo, diciamo una breve introduzione, parlerà invece dei fondi d'archivio. I nuovi fondi del Novecento nell'archivio del Museo Artistico e Archeologico Municipale di Milano è il primo nome dei musei civici del Comune di Milano, perciò il nome che avevano questo istituto all'inizio del secolo. Immaginate come un Novecento. Museo del Novecento. Il Museo del Novecento appunto inizia a prendere forma a parlare del Museo del Novecento negli anni 90 del secolo scorso con l'amministrazione comunale precedente e il direttore centrale del settore cultura del Comune di Milano, la dottoressa Alessandra Montoramontino, aveva dovuto pensare a una riorganizzazione degli istituti museali milanesi. Pertanto aveva diviso nei suoi progetti gli istituti in nuovi enti. In particolare la Galleria d'Arte Moderna era stata pensata come dividibile in Museo dell'Ottocento e Museo del Novecento. Dividibile in questi due istituti con due sedi, ma sappiamo che sono due istituti diversi. Perciò la prima, il Museo del Novecento, con sede a Villa Reale, Villa Reale da una parte, che poi appunto ha aperto, e per il Museo del Novecento invece si cercava una nuova collocazione, che poi è stata riproposta una collocazione in una sede cittadina all'interno del Palazzo dell'Arengario. Il Palazzo dell'Arengario appunto, è una costruzione comunque degli anni 30 e si pensava che avesse una certa attinenza con il contenuto delle collezioni che avrebbe stato ospitato. È stato perciò deciso di bandire un concorso internazionale nel 2000 per la ristrutturazione e la ricollocazione del palazzo a fini museali espositivi. Hanno partecipato diversi architetti e alla fine è stato selezionato il progetto di Italo Rota & Partners. Sostanzialmente il progetto di Italo Rota prevede la divisione del palazzo in due tronchi, in due parti. Uno principale, quello che sta facendo sulla torre, dove saranno collocati tutti i servizi del museo, perciò la biglietteria, il bookshop, il ristorante, e poi invece nella Marica Lunga la parte del percorso espositivo, che partirà con una selezione di opere in ordine cronologico, che appunto partirà dal primo capolavoro che verrà esposto qualche quarto stato di polizia da Borbeto, fino a opere del trattato dell'arte popola degli anni 60-70 del Novecento. Questo dovrebbe essere il risultato di quello che è un grande rinnovamento di studio e di quello dovrebbe che risultasse poi alla fine. La collezione del museo. Il patrimonio che l'istituto conserva è riguarda le collezioni di arte del Novecento del Comune di Milano. Sono collezioni acquisite nel corso del tempo dall'amministrazione pubblica, sia tramite regali che donazioni e tramite acquisizioni. Durante tutto il Novecento si è continuato ad acquistare opere relative a quel periodo e hanno trovato appunto questo patrimonio. Per darvi un esempio, ho scelto alcune opere che sono parte della collezione che per ora appunto non sono visibili, in quanto sono in deposito. In quarto stato, la famiglia di Picasso, che è entrata in collezione nel 92 con l'acquisizione della collezione Juncker da parte del Comune, è stata comprata, e la città di Borsoni, che invece è entrata grazie all'acido, canavese, la donazione di organi canavesi al Comune nel 34. Formonti della continuità dello spazio, che è stato acquistato, Lorbiano, il ricordo di Borbion, De Chirico, figlio il prodigo, la signora in attività di Fontana, Donna Caffè di Maruzzi, una rivista di Dondi, una catena tra marzo di Pittindis, un'opera di Munari, il grande labirinto di Lancardi, oggetto dinamico di Adela Magno, per arrivare a opere più recenti come Zebra di Mario Merz, o un'opera di un giornalista milanese, Stagelde, del 2002, che va un'opera video di Grazia Poveri, sempre del 2002. Questo semplicemente per darvi un'idea di che tipo di collezione, di che patrimonio è stato messo insieme in questi anni dall'amministrazione pubblica. L'intento iniziale era quello di costituire una collezione di spirito civico, perciò più legata ai movimenti artistici e alle esposizioni milanesi legate al territorio. Poi, seconda, dei periodi artistici dei direttori piuttosto che dell'amministrazione pubblica sono state ampliate le visioni a panorama italiano, piuttosto che ritornate a un discorso più nazionale rispetto a una posizione internazionale che è stata quella degli ultimi anni. All'interno del Museo del Novecento ci sarà anche una sezione dedicata in particolare agli archivi del Novecento. Questo è quello che è nel progetto del museo. Oltre che c'è una parte espositiva, il museo, il Palazzo della Rinaldo, sarà collegato a Palazzo Reale tramite una passerella sospesa che porterà al secondo piano di Palazzo Reale, dove ci saranno ulteriori varie espositive e una sezione proprio dedicata agli archivi del Novecento. Quello che si prefigge di essere è un centro di ricerca, ma anche di conservazione di diversi tipi di materiali, accomunati tutti dal supporto cartaceo. Perciò da un lato ci saranno archivi e fondi relativi alla storia dell'arte del Novecento, in modo particolare altrimenti ai principali movimenti artistici appunto che a Milano hanno avuto il loro principale del centro. E da un lato ci saranno invece opere di disegno, di grafica, che già fanno parte della collezione delle civiche raccolte d'arte e che in parte sono costruite in un momento al gabinetto dei disegni a Castello Sforzesco, ma che fanno parte come patrimonio del Museo del Novecento. E poi ci saranno tutti poi i materiali di supporto alla documentazione delle opere e della collezione del Novecento. Perciò da un lato un catalogo informatico di tutte le opere del patrimonio, dall'altro tutti quei documenti relativi alla storia delle opere che vanno dalle relazioni di restauro piuttosto che ai documenti d'archivio relativi alle loro ambizioni e alle loro storie all'interno della collezione. Gli archivi del Novecento saranno collocati appunto in Palazzo Reale, al secondo piano, sulla Presidia Rastrelli. La scelta del luogo non è stata casuale, perché è il luogo non esposto a nord ed è molto importante per i materiali cartacei e per la loro conservazione. In più ha solo un lato illuminato dalla luce naturale, perciò si faccia da schermare, questo sempre per l'esposizione dei materiali cartacei per la loro conservazione. Sarà diviso in una sala di consultazione, dove appunto sarà possibile consultare direttamente i materiali e effettuare esposizioni temporanee, facendo girare sia i materiali del museo, ma ospitando anche, almeno nelle intenzioni, materiali di altri istituti, anche perché gli archivi del Novecento potrebbero essere proprio anche un punto di riferimento per tutti gli archivi che si occupano di questi argomenti all'interno della città, ma anche non solo, e poi ci saranno anche le impostazioni informatiche per la consultazione della documentazione digitale e per la consultazione del catalogo di cui dicevo prima. All'interno degli archivi del Novecento, per il momento l'amministrazione pubblica ha effettuato pochi ma importanti acquisti e questi fondi saranno appunto visibili all'apertura del museo. I fondi archivistici per ora il possesso dell'archivio del Novecento sono questi: l'archivio di Frate, l'archivio Cangiullo, il fondo di Antonio Marinetti, le lettere di Marinetti. Sono tutti di ambito futurista, sono questo momento particolarmente legato a Milano, e l'intervento appunto quella di concentrarsi sulle condizioni di questo periodo. L'azione di Fabri è un fondo che è stato acquisito nel 2005 dai Fratelli Crotti. In parte è stato donato dalla famiglia e in parte è stato comprato dal Comune di Milano. I Fratelli Crotti sono gli eredi di Marco Di Fabri, cioè figlio di Gianetto Fabri, e della attrice Adriana Di Fabri, quindi, che è la cugina, che è stata la cugina di Umberto Boccioni. Il fondo è un fondo eterogeneo, prima si parlava dell'archivio di una persona, poi invece è un archivio relativo a diversi materiali messi insieme da ciascuno materiale di una famiglia, sono i documenti sia di Adriana Bisi, ma ci sono anche i documenti del figlio. La parte più consistente riguarda l'attività di Boccioni, che è rappresentata appunto attraverso una serie di cartoline inviate da Boccioni, attraverso destinatari, raccolte dalla cugina, una serie di lettere, una serie di documentazioni anche miste inerente all'attività della pittrice stessa, e poi dopo una serie di fotografie con specchiati di cui si ritrae Boccioni, Marco, suo studio, le sue opere, e infine il quaderno di guerra del cuoco del battaglione dei ciclisti, un altro fondo è quello appunto di Azione Barnetti, che è stato acquistato dalle civiche raccolte d'arte nel 2007, direttamente dal nipote di Barnetti, e ha scritto soprattutto dai primi manoscritti. Sono 121 libri di autori futuristi, di diversa datazione, coprono sia il periodo iniziale fino al secondo futurismo, fino agli anni 40, poi ci sono 42 manifesti futuristi, 4 numeri di testi futuriste e poi ci sono le carte sparse. Questo è un archivio appunto di documenti misti, che permette sia libri sia documenti, e davvero ci sono molto pochi rispetto ai libri, più che altro un fondo librario, e verrà catalogato infatti come fondo librario, con un sistema di catalogazione tipico delle biblioteche. L'archivio Cantuno invece è l'archivio dell'artista futurista Francesco Cantuno, e qui è stato già l'archivio di una persona. Allora, l'archivio questo è stato costituito dai manoscritti e dai trascritti dell'attività letteraria dell'artista, contiene della corrispondenza di Cantuno con la frequenza di personalità, con un grande personalità del tempo, Magnetti, Patella, Palazzetti, tanti altri. Ed è stato acquistato dalle civiche raccolte d'arte, è stato donato, scusate, alle civiche raccolte d'arte nel 2007, direttamente dagli artisti della città turista. Un altro nucleo, che non è proprio un fondo archivistico, costituito dalle lettere di Filippo Tommaso Magnetti e Paolo Guzzi, che sono state donate dalla Fiat a Faromeo, alle civiche raccolte d'arte per gli archivi del 1900 e del 2008 in occasione della mostra che c'è stata a Palazzo Reale. Il fondo, così c'è appunto da queste 10 lettere, che coprono il periodo di 17-18. Tutti questi fondi, questi materiali di testo che ho presentato, sono in corso di inventariazione o catalogazione, a seconda dei loro contenuti, e saranno consultabili all'apertura del museo. Non è ancora possibile proprio presentarli al pubblico, uno per una mancanza di una sede idonea alla presentazione al pubblico, sono conservati solo nei depositi, due proprio per una mancanza ancora di catalogazione e di inventariazione dei documenti. Invece parleremo di quali sono i fondi relativi alla collezione a patrimonio del Novecento. Vedo un attimo. stati lavorando alla collezione del museo e in preparazione dell'apertura, ci sono tutta una serie di lavori preliminari proprio di dettagli e di censimento dei materiali del museo del patrimonio, anche la preparazione del materiale per la riduzione del catalogo di quello che sarà il catalogo del museo. Ci siamo accorti con il personale del valore civico raccolte d'arte, poi nel giorno del Novecento, della difficoltà di reperire i materiali interni relativi alla documentazione del proprio patrimonio del museo. Questo perché la storia del museo è una storia della collezione che ha subito varie scelte nel corso del tempo. Vi faccio una breve introduzione alla questione dei musei civici. I musei civici nascono alla fine dell'Ottocento grazie alle donazioni di vari cittadini che donano il loro patrimonio artistico al Comune di Milano. Durante tutti gli anni, cioè alla fine dell'Ottocento, fino a che non si arriva alla situazione dello sconfesso che verrà individuato come sede dei musei di storia di arte del Comune di Milano, questi materiali hanno varie collocazioni e tra questo appunto il Museo Artistico e Archeologico Municipale di Milano. Una volta arrivati alla questione di Sforzesco, queste collezioni, subito si evidenzia come lo spazio non sia sufficiente a sostituire tutte le collezioni raccolte in questo periodo. In modo particolare, non si trova il posto per gli oggetti di arte contemporanea, perciò delle collezioni del primo del Novecento. Questi vengono in primo tempo collocati nella zona della Valle, nel Sforzesco, e poi dopo solo negli anni 20 verranno spostate a Villa Reale. Villa Reale è stata ceduta dallo Stato, al Comune di Milano, insieme ad altri beni della Corona, e diventa la sede della Galleria d'Arte Moderna. La Galleria d'Arte Moderna appunto ha una tutta una nuova sede, però si riesce a disporre quegli spazi semplicemente le opere dell'Ottocento. Le opere del Novecento sia per le dimensioni più grosse, più grandi, sia per le questioni di mancanza di spazi, ancora una volta devono tornare a casa del Sforzesco. La vicenda espositiva dell'esposizione del Novecento purtroppo è costellata da questi episodi non voluti al Novecento. Infatti, nel secondo dopoguerra, sebbene si è programmato di costruire il padiglione d'arte contemporanea per ospitare proprio le collezioni del Novecento, l'uso di questo spazio come padiglione espositivo per mostre temporanee a cui meglio si presta la struttura, porta di nuovo le opere del Novecento in un deposito. Sarà solo nell'84, con l'apertura del CIMAC a Palazzo Reale, che le opere saranno finalmente esposte in maniera definitiva. In realtà nel 98 il CIMAC viene chiuso per la situazione di Palazzo Reale, che è continuata praticamente fino a qualche mese fa. Solo appunto con l'apertura del Museo del Novecento sarà possibile ripresentare la cittadinanza di patrimonio. Questo proprio per descrivervi la situazione e la difficoltà anche di reperire i documenti all'interno di questa storia così intricata, perché ogni volta praticamente che l'istituto cambia denominazione o cambia luogo, anche i documenti e il patrimonio documentario che afferisce a questo istituto cambia o di sede o di riferimento, perciò i documenti sono sparsi all'interno delle varie sedi con nomi e cifre diverse. L'esigenza appunto di ricostruire tutta la storia ha fatto partire con una nuova ricerca personale del Novecento del Museo e si è deciso appunto di affrontare la storia dell'archivio storico degli istituti culturali civici nel loro complesso, cercando all'interno di questo archivio tutti i documenti che avevano a che fare con il Novecento. L'archivio storico raccoglie praticamente tutti i documenti relativi agli istituti che dall'inizio del secolo fino al 67 sono stati ospitati all'interno del Castello Sforzesco, oppure avevano una diretta dipendenza dalla direzione di Castello Sforzesco. L'anno 1967 è l'anno in cui c'è stata la prima casa di visione all'interno degli istituti culturali. Infatti, da una direzione unica, nascono sono testi diversi, mi ha fatto d'arte, mi ha fatto d'arte applicata e di ricerche. Questo appunto è uno degli esempi di come esistono all'interno ancora delle ricerche attuali, recenti, diversi nomi di innovazioni che fanno riferimento a questo senso del fastidio. Quindi posso avere citato come archivio dei CCOSEI, ACM, archivio del cartello grottesco, ACS, e archivio storico, come ASM. Questo appunto perché, come dicevo prima, perché i documenti riguardano i diversi istituti che sono raccolti sotto un'unica direzione a partire dal Novecento, il periodo del Novecento. Questo è quello che vi ho detto fino adesso, e c'è un'associazione appunto la direzione unica, continua a produrre anche pratiche oltre a quelle limitate, e alla fine degli anni 60 la direzione fu divisa in istituti diversi, e anche i documenti vengono incorporati. Oltre alla produzione dei singoli istituti, bisogna poi individuare un nucleo originario che fa parte, viene identificato da un archivio d'archivio storico. Di questo archivio si hanno perso le tracce fino alla metà degli anni 80, quando casualmente un cosiddetto gruppo di fantoni venne ritrovato in una località reale. E grazie anche allora ai funzionari, ai direttori dei musei, fu messo in salvo e collocato allora nei sotterranei del Castello di Fontesco. Attraverso questa parte dell'archivio non è ancora obbligato con i sistemi archivistici ed è ancora purtroppo conservata in un modo abbastanza precario, nel senso che è stato fatto un primo riordinamento che ne permette la conservazione e ne tutela la garantisce comunque la sopravvivenza, però non è ancora stato riordinato con i sistemi archivistici. Quello che è stato fatto è un primo problema di collocazione dei documenti. La descrizione del fondo. Il fondo è costituito soprattutto da atti amministrativi, perciò atti tipici dell'amministrazione pubblica, protocollati, oppure no, interni ai musei, registri, copie d'ufficio e carteggi, sia dei singoli direttori che dei funzionari. Vi faccio vedere degli esempi. Questa è una tabella tipica che si può trovare all'interno dell'archivio dei primi anni del Novecento, questo è del 1913. Questo è un anno un pochino più recente, ma gli atti che si redigono attualmente all'interno dell'amministrazione pubblica non sono diversi da questo, dei comuni di Milano ovviamente. Ci sono poi appunto lettere, questa è una lettera di vari mezzi che invita il direttore di Codeni a una mostra alla Casa di Pesaro. Ci sono cataloghi di mostre a cui il direttore o chi per lui è andato, oppure da cui è stato invitato. E tutti questi documenti attualmente sono appunto conservati nell'interno del castello e sono tutelati dalla servizio biblioteche della biblioteca latina in particolare. I documenti appunto sono stati sottoposti ad una prima ricollocazione e sono stati raccolti in 240 stazioni. È stata mantenuta la suddivisione cronologica con cui sono arrivati al completamento appunto degli anni 80 e nonostante questa divisione appunto sia stata mantenuta è stato possibile rintracciare anche una primaria divisione di due serie artistiche. La prima serie è quella costituita dagli atti amministrativi protocollati in ordine cronologico dal 1980 al 1967. La seconda serie è costituita da quei bandoni che non sono in ordine cronologico ma tematico, perciò avvengono delle indicazioni sul contenuto, sul soggetto delle pratiche contenute in questo, perciò materiale ottocentesco, registri diversi, conversione dei registri di pagamento, ricostruzione del castello e museo, fondamento del museo, dove legati. Questi sono i titoli riportati proprio sui fantoni che L'intento proprio era quello di centrare il nucleo e spogliare interamente l'archivio, ma nel momento in cui si era messo mano a questo lavoro ci si è resi conto che data la fatica di poter accedere a questi documenti, appunto non aperti al pubblico, ma anche di difficoltà, di difficile accesso da parte dei conservatori, del ambiente personale del museo, non si è pensato a spogliare l'archivio, si è deciso di costituire un database informatico, semplicemente una semplice tabella in cui sono stati inseriti i principali dati e informazioni relativi ai materiali trovati, nel senso che questi materiali riferiti inerenti alla ricerca in corso sono stati i principali dati in modo che possono essere ritrovati facilmente all'interno dell'archivio, sia per il soggetto che per il numero di pratica o per la datazione. Questa tabella informatica alla fine ha dato, si è trasformato in un repertorio di documenti d'archivio che appunto è stato pubblicato in questo volume a cura del CALPA. È un volume dove c'è la pubblicazione cartacea e un CD, attraverso cui si possono fare delle ricerche molto semplici, ma anche a mirare le cose di trovare i documenti all'interno dell'archivio. Quello che è emerso è stata l'utilità dell'indagine di questo fondo. Infatti, dall'analisi di tutte queste pratiche, di questi documenti amministrativi, sono emersi numerosi spunti di ricerca. Infatti, non si è semplicemente constatata appunto la morte dei documenti relativi al patrimonio del Novecento, ma si sono potuti indagare e si stanno indagando e si spera che si continuerà a studiare questi documenti in questo senso, vari aspetti della vita museale, dalla politica di acquisti delle direzioni, all'evoluzione della collezione stessa all'interno dell'amministrazione, ai vari diritti e scelte dei direttori e del personale del museo, alle scelte positive della collezione del Novecento, ma anche i rapporti della direzione con il mondo artistico milanese. Infatti spesso il museo si trova al centro comunque di rapporti con tutto il mondo artistico che lo circonda, perciò la realtà di Milano all'inizio, ma poi anche la realtà italiana e non solo tutti i movimenti artistici del Novecento. Io adesso volevo passare a un esempio pratico di come abbiamo utilizzato questi documenti per una ricerca. Se ci sono delle domande su questo caso qui sui fondi, se volete adesso, poi dopo passo a un altro punto. Vi è tutto chiaro su cosa sono i fondi, su cosa ci sono usato dei termini che magari non conoscete? Allora, i documenti per il momento originali saranno sempre conservati nel sotterraneo, nel senso che fanno capo a un'amministrazione, a un istituto diverso che è il servizio di biblioteche, e dipenderà perché sono stati dati in carico al momento del ritrovamento a quell'istituto lì, che era molto probabilmente per una questione proprio di spazio, nel senso che avevano un posto dove tenerli. E verranno conservati da loro e si spera appunto che prima o poi ci siano delle possibilità di sistemarlo, di ordinarlo, è una cosa che la biblioteca ha comunque intenzione di fare e che prima o poi sarà. Infatti il lavoro che noi abbiamo fatto, oltre che la prevenzione appunto il repertorio dei documenti, abbiamo anche fotocopiato i vari documenti e ne esiste perciò una copia all'interno del museo. Non è un lavoro molto corretto dal punto di vista artistico, perché non costituisce un nuovo archivio né una cioè delle copie, delle fotocopie, e l'originale ha sempre un altro valore, nel senso che non si sa cosa è stato fotocopiato, può essere che ci sia qualcos'altro all'interno dell'originale, la fotocopia può anche essere da bene e la fotocopia è una stanza relativa, nel senso che lo chiarisce. È stato fatto per un fine pratico. nel senso che nel momento in cui appunto l'articolo è stato ricordato, si è pensato di usufruire di questo mezzo per poter studiare i documenti ritrovati nel giro di poco tempo, in modo particolare noi pensavamo alla guida del museo. Poi in realtà questi documenti sulle fotocopie sono stati usati anche in altre occasioni, sono stati usati per le pubblicazioni del museo, sono stati usati per interventi studiosi sempre relativi al patrimonio del museo, sempre con il permesso del servizio di biblioteca, perché nell'autorizzazione non c'è nessuna difficoltà di usare relativa. È ovvio che si tratta della fotocopia dell'originale, che non è molto, non è, lascia sempre qualche margine di dubbio, ecco. No, in realtà no, non sarebbe bisogno di conservazione di niente, però per la situazione dell'amministrazione pubblica degli istituti culturali inglesi è molto precaria dal punto di vista degli spazi. Comunque si sono messi in sicurezza, nel senso che è un ambiente climatizzato, è un ambiente protetto da un sistema antincendio adeguato, non è un sotterraneo tipo cantina, un ambiente in cui i documenti si reperiscono, è un ambiente comunque trattato in modo da essere idoneo. Gli archivi, e così come tutti i depositi del museo, non dovrebbero essere mai a disposizione di quello che terreno, però la realtà classica è un'altra, gli spazi sono talmente limitati che i materiali si conservano purtroppo dove ci stanno, e questa è una mole ingente di materiali, perché sono 240 palloni e occupano un bel po' di spazio, insomma. Uno dei punti proprio che è venuto dall'indagine di questi documenti, che abbiamo avuto di studiare questo archivio, è stato quello che ha attirato particolarmente la nostra attenzione, quello della formazione delle collezioni, di come le opere sono entrate all'interno del museo, sia tramite le donazioni, che per una opere più note, più danate, sia tramite gli acquisti. In modo particolare proprio i meccanismi di acquisizione nel corso del secolo delle opere, come venivano selezionate e quali venivano selezionate, che era la stessa parte del patrimonio del museo. Questo archivio ha permesso anche di mettere in luce quali fossero i diversi ruoli dei funzionari della pubblica amministrazione all'interno del meccanismo proprio del panorama artistico milanese. E poi ha portato a sottolineare quanto in un ente pubblico, quante sono le figure in un ente pubblico che incidono sulla scelta di un'opera, e quanto però cambiano anche all'interno del corso della storia. Ci sono altri funzionari dell'amministrazione pubblica, ci sono anche le carte politiche. Negli anni 30, in modo particolare, vengono considerate una quantità di opere sono iniziate tutto quello che viene acquistato nell'anno del periodo di vita del museo, e però davvero una quantità incredibile di quadri, per esempio. Si note comunque, ricordando la vicenda, che soprattutto rimane focalizzato appunto sulla prima metà del secolo, in particolare tra le due guerre, venivano acquistati sia sul mercato, da singoli collezionisti, dagli artisti o dai loro familiari, dalle gallerie d'arte, dalle principali gallerie d'arte del tempo, ma anche le principali collezioni artistiche nazionali e soprattutto locali, nel senso che la fonte di approvvigionamento, perché in quel periodo è proprio un continuo acquisire, vengono effettuate le mostre regionali dei centri di accendimenti ai sindacali provinciali, regionali e scambi i vari premi che vengono istituiti dal Comune di Milano, premi per artisti che sia dall'ascita di singoli donatori, sia dal Comune del Comune, che diventano proprio dei sussidi agli artisti bisognosi. Si istituiscono nel corso del tempo più riprese sia negli anni 20 che negli anni 30 e poi ancora negli anni 50 e 60 degli organi che vengono chiamati commissioni consultive che dovrebbero dare delle indicazioni sulle acquisizioni da effettuare per il museo. Io lo prendo dal corso del tempo, infatti adesso l'esempio che mi volevo fare proprio per indagare il ruolo della commissione consultiva all'interno delle acquisizioni, in merito in particolare alla posizione delle opere di Novecento. La ricerca appunto è un movimento strettamente legato a Milano, per la prima mostra di Novecento alla Galleria Pesaro nel 23, dove espongono Gucci, Lugerin, Cacciole Funi, Gianmigio Valerba, Fiorona Rustic, Ubaldo Occhi e Marussic, e vengono poi confermati alla biennale dell'anno successivo, il 24 biennale di Venezia, con la mostra dei servitori di Novecento. Nel frattempo l'amministrazione pubblica è rappresentata in questo momento dal direttore Carlo Vicenzi che sostiene gli acquisti dalla Biennale di Venezia, mentre alla prima mostra la Galleria Pesaro non vengono effettuati acquisti, la Galleria d'Arte Moderna inizia ad acquisire opere alla Biennale di Venezia del 24. Quello che però viene acquisito in realtà non si tratta di opere del Movimento Novecento, ma vengono acquisite opere che erano state cercate a lungo dal direttore ancora di un filone un pochino più attardato. Si cerca innanzitutto, come dirà appunto Carlo Vicenzi in una pratica datata aprile 24, cerca di acquisire opere nel campo di pittori lombardi e veneti e dell'arte Italia in genere, dato che se si girano di vedere la nostra galleria è stato mostri che quella di esposizione d'opere d'arte degli artisti dell'arte Italia, anche in considerazione dei diversi limitati concessi. L'intenzione è quella di concentrarsi e di creare una galleria d'arte moderna con la fisionomia di una collezione d'arte locale. Queste sono tra le opere che Carlo Vicenzi tanto insegue e ci vuole acquisire, che riuscirà ad acquisire alla Biennale del 24. Alla prima mostra di Novecento al permanente, invece nel 26, le cose cambiano. Infatti l'amministrazione comunale vuole essere presente alle acquisizioni in modo più importante. E infatti in un documento, in una missiva conservata all'interno dell'archivio, si legge che il sindaco desidera fare l'arte acquisti alla mostra del Novecento, dopo l'esempio governativo, vede ad intendersi col commissario per trovarci domani mattina al permanente. I commissari sono i membri della commissione consultiva, come dicevo prima. È cambiato perciò nel giro di pochi anni l'intenzione di fare acquisti nei confronti di questo movimento. Si manda di via anche l'assessore quando la distruzione al conservatore del museo il dottor Mussi. Queste sono le opere che però vengono acquisite. vero, grazie del patrimonio. Un'opera di Soffici, acquistata per 7.000 lire, un'opera di Carlo Carrato di Reggio, acquistata per 11.000 lire, un'opera di Medardo Rosso, che prende di nuovo di legge, acquistata per 18.000 lire, e queste sono alcune delle opere che vengono acquistate. Tra le queste c'è anche un'opera di Marco Rossi, Sera Romagnola, acquistata per 11.000 lire. In realtà quest'opera non fa parte del patrimonio, vi dirò perché. Luca, che ve lo sintetizzo un attimino, perché sono per restare da indagare il fattore per un po' di tempo. Praticamente all'interno del fascicolo dedicato agli acquisti si è ritrovata una serie di documenti misti, sia dell'amministrazione pubblica, perciò atti amministrativi, sia di documentazione raccolta, tipo giornali, ma anche lettere, telegrammi, relativi a quello che ha definito il caso Monti. Perciò all'interno di un faldone c'è avuto la possibilità di indagare un nuovo ambito di ricerca, quindi si è aperto questo studio. Infatti, quello che succede praticamente è quest'opera in un articolo di legge, scoperta, voluta per l'antistia, circolano in questi giorni alcune fotografie riprodotte dalla rete di pubblicazione francese, che hanno analogie formali presentate con la cura di decelerati quadri di Bartolucci. Una prima piazza arrivò a scambiare addirittura per le fotografie dei quadri che suggerivano il titolo, Sera Romagnola e Nudo, e poi la prima piazza del Novecento, di cui il primo è stato acquistato per la Galleria d'Arte Moderna di Milano. Una seconda piazza però rivela che si tratta di fotografie del Bucantero e le diciture in calce spiegano che si tratta di nudi accademici, messi in circolazione una ventina d'anni fa a Parigi, per il consumo dei pittori e degli scultori a corso di modelli. Scoppia appunto una polemica sui giornali e in particolare sul Secolo, in cui i giorni c'è un po' il posto tra giornalista Ponti e la famiglia artistica. Quello che riguarda in realtà la famiglia d'arte moderna è quello di essere coinvolta in uno scandalo giornalistico. Nessuno, né il direttore, né il conservatore, né l'assessore, entrerà nel merito del contenuto della polemica. Ci sono appunto varie accuse, tra cui quella appunto fatta dalla famiglia artistica sul Secolo del 1726, in cui affermano: se ho un poco il fatto della faccenda, faccia pure, la figura non la facciamo noi, noi non dobbiamo rispondere al comune che avrebbe gabellato, caro Sarato, non rispondere in una galleria d'arte moderna, scolpato proprio, una fotografia del libro di Giulia Cadenucca. Problema è stato che la galleria d'arte moderna e il comune vengono coinvolti in un piccolo scandalo, in quanto si accusa di aver fornito loro non un dipinto ma una fotografia. Il caso chiude velocemente, nel senso che è lo stesso Ubi che chiede all'amministrazione pubblica di ritirare il quadro dal venduto. Si trova prima un telegramma destinato al Consiglio della Mostra del Novecento, in quel punto si chiede di ritirare la vendita nella vendita, e poi questo verrà fatto e l'amministrazione comunale non si opporrà in nessun modo al ritiro del quadro, che non si trova all'interno del Novecento. Questo è una piccola parentesi di quello che è stato trovato all'interno del faldone. Gli acquisti delle opere di Novecento continuano da parte della Galleria d'Arte Moderna alla Biennale dei Monti, quella del 28, la seconda Biennale, quella del 28. Cosa succede? Però a questo punto viene convocata a Venezia la Sassatti e viene incaricata di Io la turistica è molto bella che è arte moderna, infatti questo archivio si applica a Maranghini, che era presidente della Biennale di Venezia, a Nicolini, nuovo futuro direttore dei musei civici, in cui appunto si presta appuntamento con le stampanti all'esposizione veneziana. Questo è proprio scritto sul telegramma. Signor Stampanti, ci sono domani, chiedo di non amici milanesi, otterremo una scuola per dei nostri acquisti da parte di tutti i mettere subito, dove non lasciate fuggire le opere in disegno. Questo è un biglietto inviato dalla Sassatti, che appunto esprime il desiderio di prestito da varie persone di Anita Maranghini per la profonda convinzione di essere stato al Borsa di Milano, dicendo che riteneva opportuno provvedere a campi di Milano, onde evitare il pericolo di opere più importanti dell'esposizione, quella di Venezia, non fosse un disponibile. Questo significa cosa? Che in questo caso, per esempio, la commissione consultiva non viene neanche convocata per le acquisizioni alla Biennale del 28. Infatti, trovano i documenti, questa è una relazione data da Nicolini, in cui appunto riferisce quello che è stato svolto, quello che hanno scelto a Venezia. Le opere poi dopo di state sono queste, tanto il 2 di luglio, la Sicilia di Carrà, un mondo di Mario Sironi, la Venere innamorata per una fotografia di Aprile Funi, un'opera di Alberto Sagliatti, un'opera di Santilli, un'opera di Tosi. Entreranno poi in collezione anche queste due opere, non attribuite direttamente, ma come lasciti, uno da parte di Soli stesso e uno da parte di un collezionista. E poi dopo tutto si deduce proprio che la commissione consultiva esiste in questo periodo, viene convocata per alcuni acquisti, ma quando si tratta di prendere decisioni importanti circa le acquisizioni, non viene neanche convocata. Il potere politico, in questo caso la sessione, o piuttosto che di lui incaricato, dovrebbe direttamente alle scelte senza prendere in considerazione il ruolo della commissione costruttiva. Questo si verificherà più volte nel corso del tempo, abbiamo visto appunto attraverso le studi dei documenti, che la commissione costruttiva verrà appunto istituita anche negli anni 50 e 70, esistono tutta una serie di registri con i verbali tenuti da queste commissioni consultive, ma poco a poco viene più convocata o viene convocata sempre più raramente, ma la politica delle acquisizioni viene fatta al di fuori delle scelte della commissione consultiva. Questo potrebbe essere semplicemente un esempio di come sono andati usati i documenti d'archivio per ricostruire una particolare vicenda degli acquisti della commissione del comune. Okay.
Noi passiamo al corso di raccolta nella dichiarazione.
Molto bene che iniziate la
la tecnica e la lastra. Questo è ciò che lo sono le importanti fisiche che non devono mancare.
E non è tutta la
ma tutte le nostre comuni normali
no, no, sicuramente. La questione è stata scelta, non è stata non imposta, nel senso che il concorso per l'apertura del museo, il bando di concorso era dato dall'amministrazione comunale, cioè dalla giunta, che allora era in carica e dalla direzione centrale di cultura, prevede proprio come indicazione che il percorso museale parte da quarto stato. Perciò la scelta è stata fatta in quel momento, non dai funzionari museali, non dai conservatori, ma da una scelta di immagine. La tabella d'arte moderna si pensava che il quadro non fosse totalmente visibile e si spera che all'interno del museo abbia una collocazione migliore, si spera. Questo si sta commentando nella
scuola. Grazie a tutti. C'era stato questa, insomma, divisione tra insomma, diverse documentazioni rispetto a un museo che sorgerà, ci sarà tra poco, che dovrebbe portare con sé, insomma, la sua storia, sono anche
sì, in realtà forse sarebbe il caso che tutti i documenti di tutti gli istituti museali avessero un loro istituto di riferimento, nel senso che potrebbe essere l'occasione della nascita degli archivi del Novecento, in quanto documenti prodotti nel Novecento potrebbe avere un senso, ma non è detto che sia quella la loro sede, però un istituto consono alla conservazione di tutti gli archivi degli istituti culturali del comune. È vero che esiste già l'archivio civico di Via Venezia, dove vengono conservate tutte le pratiche del comune di Milano, però vengono conservate tutte le pratiche indistintamente, nel senso dalle pratiche dell'anagrafe, di tutti i campi, all'istituto a cui bisogna fare riferimento, si fanno delle ricerche su Milano, che sono disponibili aperto al pubblico, lo si può consultare in documentamento, però è disponibile. Funzionario che se ne occupa, però all'archivio civico di Venezia arrivano tutti i documenti protocollati, cioè i documenti che passano dal protocollo generale e non quei documenti che riguardano l'attività interna dell'amministrazione, perciò una gran parte di quello che succede prima dell'atto pubblico non passa all'archivio civico di Venezia, perciò lui si trova e viene conservato appunto negli archivi di istituto. Sarebbe appunto a caso che ci fosse un istituto che possa la conservazione e di questa parte, cosa che però è difficile da realizzare e soprattutto anche la volontà non è che sia proprio di quelle che predispongono. Speriamo appunto di poter avere possibilità come archivi del Novecento di mettere in mano in modo anche a questa parte di documenti. Sì.
Thank you. Tranquilo, que a veces enseñando desde que se puede pasar en el tambor, también más terminante que se puede hacer. Aquí les enseño Pablo, la regla, para con el acto.
Yeah.
tú tienes el pan. Tú tienes la carne. Pero ya ves que si vos te vas a
grazie. Thank you. Thank you.
último, ¿cómo se ve? Ancora andando.